Marco ha già introdotto abbondantemente l'argomento della nostra predicazione stamattina, ma io voglio iniziare stamattina con alcune testimonianze. Ok, quindi apriamo Romani 4, teniamolo lì, fra un po' leggeremo tutto il capitolo 4, quindi prepariamoci a questa ricca lettura, però tra un po', adesso alcune testimonianze, sento un po' alto. Quindi, queste strategie vi guidano a mettere ordine nella vostra mente. E se mettete ordine nella vostra mente, ci sono buone probabilità che lo mettiate anche nella vostra vita di tutti i giorni, familiare e lavorativa. Torno a casa con maggior carica ed energia interiore. Ho acquistato maggiore fiducia in me stesso. Grazie, perché la tua energia mi è di esempio nei momenti in cui mi verrebbe voglia di rinunciare. Ho ritrovato la motivazione ad agire. Mi sento serena. Mi ha aiutato a mettere ordine in modo semplice in una vita molto complessa, a capire più di me stesso e ad avere maggior capacità di gestire i conflitti e le avversità. Tutti dovrebbero avere la possibilità di partecipare a questo corso. È un'esperienza unica per diventare protagonista dei propri pensieri e delle proprie azioni. Beh, forse qualcuno ha collegato alcune di queste testimonianze, sono reperibili su internet, e sono alcune testimonianze di uomini e donne, professionisti, leader nel mondo del lavoro, ma non solo, che hanno partecipato a un noto corso di automotivazione. L'autore di questo corso è anche scrittore di molti libri, ma uno in particolare è il suo manifesto. Non cito né l'autore né il libro, non mi interessa, ma soltanto. Ed è presentato in questo modo. È un libro che ti guiderà a scoprire in modo semplice, chiaro e preciso ciò che vuoi e puoi veramente realizzare nella tua vita personale e professionale. Come usare il potere nascosto della tua mente inconscia. Come liberarti definitivamente da autosabotaggi, conflitti e demotivazioni. Come rompere le barriere mentali che ti impediscono di raggiungere ciò che vuoi. Guardando alcuni video online è evidente la capacità, il carisma, l'abilità comunicativa di quest'uomo, che da molti è visto come una sorta di guru, qualcuno da cui ricevere carica ed energia positiva per la vita. In questi incontri le persone seguono tutto in rigoroso silenzio, c'è un grande silenzio, e ci sono slanci di euforia. Le persone vengono guidate, persuase e incoraggiate a credere. Una bella cosa. In se stessi, nei propri sogni, nei propri obiettivi, nei propri progetti per trovare piena realizzazione della propria vita. È interessante leggere le lettere che alcuni scrivono a questa persona e raccontano la condizione pesante della loro vita e il bisogno di trovare uno scopo, una speranza. E fa riflettere per certi versi anche lo stile di questi incontri. Per molti modi l'ambiente e lo stile ricorda quello di una chiesa moderna. Per non parlare del fatto che per molti questi libri costituiscono una sorta di libro sacro. Andiamo a capitolo 4 di Romani. Oggi concluderemo la seconda parte della nostra serie su Romani e faremo una pausa per l'estate e riprenderemo nel mese di settembre. Quindi proseguiamo il tema della settimana scorsa da capitolo 3 e aggiungeremo una parolina al tema della volta scorsa che era giustizia dimostrata, giustizia provveduta. Oggi parleremo di giustizia dimostrata, giustizia provveduta, giustizia confermata o testimoniata. Ma che cosa c'entra questa introduzione con Romani capitolo 4? Allora, da capitolo 3, Paolo sta esponendo la dottrina biblica della giustificazione per grazia mediante la fede. Giustificazione, abbiamo visto, è sinonimo di salvezza. La volta scorsa abbiamo imparato tre termini, ve li ricordate? Giustificazione, redenzione, un altro un po' più difficile, propiziazione, ok? Quindi è ovviamente salvezza, redenzione, in qualche modo sono dei sinonimi, giustificazione sono in qualche modo dei sinonimi, indicano lo stesso concetto. E non so se avete notato in quelle testimonianze, non si parlava di questi termini, ma questi termini erano sottintesi in ognuna di queste testimonianze. Anche se da un punto di vista diverso da quello che la Bibbia ci presenta. Infatti, tutti noi, tutte le persone, sono alla ricerca di salvezza, di redenzione, di affermazione. Tutti noi cerchiamo significato e vogliamo lasciare un segno del nostro passaggio. Tutti vogliamo dimostrare il nostro favore, il nostro valore, scusate, guadagnarci il favore degli altri, il rispetto degli altri. Siamo alla ricerca di identità, siamo alla ricerca di scopo, siamo alla ricerca di soddisfazione. Ma cosa succede quando ci rendiamo conto che queste cose mancano nella nostra vita? O quando queste cose, alcune di queste cose vengono meno? Quando non riusciamo a essere quelle persone che vorremmo essere? Quando le persone intorno a noi ci considerano diversamente da quelli che vorremmo apparire e che facciamo di tutto per apparire? Quando i nostri sogni e i nostri progetti crollano come castelli di carte? Siamo schiacciati, delusi, abbattuti, senza forze. Non sappiamo come rialzarci. Alcuni vanno a corsi automotivazionali. Ma quello che in realtà stiamo cercando di affermare nella nostra vita da quando nasciamo è che noi valiamo, che siamo capaci, che ce la faremo e che per questo meritiamo fama, popolarità. Ma Paolo ci ha dimostrato dall'inizio di questa lettera che in realtà il nostro problema è che non siamo capaci. In realtà il nostro problema è che non ce la facciamo, che non abbiamo uno scopo, una identità e una soddisfazione vera se non in Dio. E nella sua giustizia, solo in Cristo, il Figlio di Dio che Dio ha mandato, per i suoi meriti, per il suo valore, siamo giustificati, siamo accolti, siamo accettati, e non semplicemente da chi sta intorno a noi, ma da Dio, il creatore dell'universo, il giusto, il santo, l'eterno. E questo è il dono più grande, è la cosa più preziosa che possa mai capitarci nella vita. Sono d'accordo? Ora, è sempre importante pensare come la verità biblica, la teologia, ciò in cui crediamo, possa interagire e rispondere al nostro contesto culturale, il mondo in cui viviamo. Facciamo parte di questo contesto e a volte questo contesto rischia di influenzarci, più di quanto noi siamo capaci di influenzare il contesto intorno a noi, con la verità a cui abbiamo creduto. Il rischio quando persone leggono la scrittura, non so se capita anche a voi, credo che sia anche un nostro rischio, è quello di pensare che quello che è scritto nella scrittura siano cose buone, buone storie, buoni argomenti che però riguardano il passato o riguardano qualcuno in particolare, ma a volte non riguardano me nello specifico, nella situazione che sto realmente vivendo, nella difficoltà che sto realmente affrontando. E questo sì, penso sia il rischio che affrontiamo tutti, non solo chi non crede in Dio, ma anche noi che crediamo in Dio. Da un lato c'è la verità biblica che ascoltiamo, che ci dà un po' di incoraggiamento domenicale, ci fa star bene, e poi c'è la vita di tutti i giorni che inizia già da domenica pomeriggio pensando a lunedì e poi lunedì pesante, difficile, le sfide, il lavoro, la famiglia, e poi dove posso trovare direzione per le scelte, per i progetti, per il futuro? Volessimo riassumere con una domanda quello di cui Paolo sta parlando in questi capitoli, la domanda potrebbe essere questa: in chi o in che cosa stai mettendo la tua fiducia per la tua vita, per la tua giustificazione, per la tua salvezza, oppure in chi o in che cosa stai mettendo la tua fiducia per la tua identità, oppure per la tua affermazione e per la tua gioia. In chi o in che cosa stai mettendo la tua fiducia? Leggiamo Romani capitolo 4. Che diremo dunque che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Poiché se Abramo fosse stato giustificato per opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Così pure Davide, secondo personaggio, Davide, proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio mette in conto la giustizia senza opere, dicendo: beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Questa beatitudine è soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Infatti diciamo che la fede fu messa in conto ad Abramo come giustizia. In quale circostanza dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando non era circonciso? Non quando era circonciso, ma quando era circonciso. Poi ricevete il segno della circoncisione, quale sigillo della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, perché fosse padre di tutti gli incirconcisi che credono, in modo che anche a loro fosse messa in conto la giustizia, e fosse padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso. Infatti, la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se diventano eredi quelli che si fondano sulla legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata, poiché la legge produce ira, ma dove non c'è legge, non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, perché sia per grazia, in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che discende dalla fede d'Abramo. Egli è il padre di noi tutti, come scritto: io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a colui nel quale credette, Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Senza venire meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Perciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, non per lui soltanto sta scritto questo, gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Wow, è un brano molto pieno, molto intenso, molto concatenato. Ma sapete, questa lettera doveva essere letta per intero alla Chiesa, vi immaginate? Quindi abbiamo letto solo una parte, ok? Allora, Paolo in questo capitolo sta illustrando quello che aveva già affermato nel capitolo 3 riguardo la giustificazione, e per confermare quello che stava dicendo chiama due testimoni eccellenti della storia di Israele. Chi sono questi testimoni? Abramo e Davide. Abramo, il patriarca da cui è nato il popolo, e Davide, che era l'amato re di Israele. attraverso la loro vita e la loro testimonianza, Paolo vuole sottolineare che la giustificazione è l'opera di grazia di un Dio sovrano. E ancora una volta dimostrare che non c'è vanto, che non è per opere. E inoltre vuole dimostrare come la fede di Abramo sia lo stesso tipo di fede che Dio richiede a noi oggi per credere al Vangelo. Quindi una struttura molto semplice, se vogliamo ricordare facilmente questo capitolo, dal versetto 1 alla prima parte del versetto 16, Paolo sta parlando del fatto che la giustificazione esclude ogni sforzo umano. E dal versetto 16, la seconda parte del versetto 16 fino alla fine, Paolo sta descrivendo in modo più pratico, più specifico, la fede di Abramo, mostrandoci le caratteristiche di una fede che glorifica Dio. Quindi vediamo questi due argomenti. Per prima cosa, questa grazia sovrana di Dio. Paolo fa una sorta di teologia biblica della giustificazione per fede. È interessante, Paolo usa sempre le scritture per le sue argomentazioni, no? Non c'è una persuasione di tipo umano, non c'è un io penso che magari chissà, ma usa le scritture, usa la parola di Dio che è autorevole, e il suo metodo, che dovrebbe essere il nostro metodo, perché siamo chiamati a predicare le scritture, a predicare il Vangelo, dalle scritture conferma che il Vangelo non è apparso dal niente. Infatti abbiamo visto tante volte, già dall'inizio di Romani, questa conferma, il Vangelo che è già spiegato nelle scritture, come attestano le scritture, eccetera, eccetera. E questo Vangelo, che non è apparso dal nulla, è stato attuato da Dio nella persona di Gesù ed è stato applicato a tutti coloro che hanno creduto e credono in Gesù e nella sua opera. Paolo basa l'affermazione basa l'insegnamento di tutto il capitolo su Genesi capitolo 15 versetto 6, su una frase che si trova nel libro della Genesi. E questa dichiarazione biblica è così importante che la ripete per ben 4 volte nel testo. Qual è questa dichiarazione? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quindi, come fu giustificato Abramo? Sta parlando di questo. Come fu giustificato Abramo? Allora, ci ricordiamo un po' la storia di Abramo. Dio si rivelò ad Abramo per la prima volta in Genesi capitolo 12 e gli dice: lascia il tuo paese, lascia tutto e vai dove io ti mostrerò. E poi unisce a questo una promessa che Dio avrebbe fatto di lui una grande nazione e che attraverso di lui Dio avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra. Una promessa unica, una promessa incredibile, enorme, basata totalmente, unicamente sulla parola e la grazia di Dio. Abramo non conosceva Dio. Giosuè 24 ci ricorda che Abramo era un pagano. Così Abramo inizia il suo viaggio con la sua famiglia, tutto quello che aveva, e durante il viaggio il Signore continua a parlargli e continua a confermargli le sue promesse, come se lo stesse incoraggiando: Abramo, guarda che non mi sono dimenticato che farò questo con te, no? Ma fu solo più tardi, in questa occasione che Paolo cita, che Abramo realizzò per se stesso quelle promesse. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere. Abramo aveva avuto delle guerre, perché suo nipote era stato rapito da alcuni re, e Abramo aveva vinto. Allora Dio lo incoraggia: non temere, io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Dio, Signore, che mi darai, poiché io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Cioè, ho solo un servo, Dio, com'è che mi darai questa ricompensa? E Abramo soggiunse: tu non mi hai dato una discendenza. Dio gli aveva detto che gli avrebbe dato una discendenza. Abramo parla con Dio e dice: tu non me l'hai ancora data questa discendenza. Ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà il tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo, conta le stelle, se le puoi contare. Difficile da fare in città, d'estate, ma quando siamo in campagna, al mare, è bellissimo, possiamo contare. No, non possiamo contare le stelle che ci sono nel cielo. E soggiunse: così sarà la tua discendenza. E egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Se leggete quei capitoli da 12 a 15, potete notare che nei primi capitoli Abramo non dice niente. Fa solo quello che gli dice Dio di fare. A questo punto Abramo ha conosciuto Dio e inizia a parlare con lui. E inizia a dire, oh Dio, ma mi avevi detto una cosa, non me la dai, che cosa fa? E Dio gli conferma la sua promessa e Abramo crede che quella promessa è veramente per lui. Ok? Quindi Dio dice, gli contò questo come giustizia. Quali opere aveva compiuto Abramo a questo punto? Nessuna opera. La giustificazione di Abramo non si basava su opere che Abramo aveva compiuto. Abramo trovò grazia agli occhi di Dio semplicemente perché tolse lo sguardo da se stesso e lo rivolse a Dio per quanto riguarda la sua promessa. Si affidò soltanto a Lui. E affinché non ci siano fraintendimenti e lo stesso credere in Dio non venga frainteso dai giudei del tempo di Paolo, Paolo fa alcune precisazioni importanti, versetti 4 e 5. Ci spiega com'è che la fede viene messa in conto di giustizia. Com'è che la fede viene messa in conto di giustizia? Ora, questo mettere in conto è un termine finanziario, dovremmo chiamare Antonio qua per illustrarci un po' come funziona, però è un termine finanziario. Mettere in conto significa accreditare. Voi avete un conto in banca, ad un certo punto vi accorgete, wow, qualcuno mi ha accreditato una somma. Se succede, non la prendete perché la banca si è sbagliata, tranquilli. Ma in questo caso, la settimana scorsa abbiamo visto che giustificazione significa che Dio ci accredita, cioè ci conferisce la giustizia che appartiene a Cristo, l'ubbidienza che appartiene a Cristo, e accredita a noi, e addebitato a Cristo la nostra colpa, giustificazione. Okay? Quindi Paolo spiega qua che se mai ci fosse qualcuno che intendesse pretendere davanti a Dio la giustificazione che è per grazia attraverso le proprie opere, se mai ci fosse qualcuno, e onestamente ci sono tanti, riceverebbe semplicemente un salario, una paga, giusta per quello che ha fatto. Per quante opere buone una persona possa fare, Isaia ci ricorda che la nostra giustizia davanti a Dio è come un panno sporco. Sapete cosa vuol dire un panno sporco? Un pannolino sporco. Pannolino sporco, ok? Qualcosa di impuro davanti a Dio. Ah! L'unica cosa che meritiamo davanti a Dio sarebbe la sua giusta condanna. Infatti più avanti Paolo scriverà: il salario del peccato è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ma Paolo aggiunge, ma chi smette di guardare a se stesso e alle proprie opere e crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto di giustizia. Abramo non fu giustificato davanti a Dio perché ubbidì, non fu giustificato perché il suo carattere cambiò, infatti non cambiò subito, onestamente, e infatti la giustificazione non comporta un cambiamento interiore in noi, ma è un atto legale dove Dio ci dice: io ti vedo giusto perché ti guardo attraverso Cristo. Non è un cambiamento interiore, ma è un atto legale, un riconoscimento di Dio che siamo giusti. Abramo non fu giustificato davanti a Dio perché era meglio di qualcun altro, ma unicamente perché rivolse a Dio la sua fiducia, sperando nelle sue promesse per la propria salvezza. E questo non fu vero solo nella vita di Abramo, infatti Paolo cita il Salmo 32 che abbiamo letto proprio stamattina e dimostra che anche Davide capì questa verità. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità. Per chi è la beatitudine? Davide era un re che aveva compiuto grandi cose per Dio. Fu chiamato il dolce cantore di Israele. Era un compositore straordinario, un sacco di salmi scritti dal re Davide. Umanamente avrebbe potuto vantarsi e dire, oh, guarda come sono bravo. Ma capì che non aveva alcun motivo di vantarsi, perché tra l'altro Davide era un grande peccatore. Commise dei peccati gravi, commise adulterio, fece uccidere un uomo per nascondere il suo peccato. Davide era consapevole di essere un peccatore. E se noi leggiamo tutto il Salmo 32, possiamo vedere come Davide descrive il suo stato d'animo sotto il peso della colpa, del peccato. E dice, ma di notte nel letto mi sentivo strano, non era semplicemente d'estate sudore, no, no, era il peccato. Sapeva che non poteva stare davanti alla presenza di Dio ed essere considerato giusto e non aveva niente da esibire per quanto riguarda la sua giustizia. Finché invocò la grazia di Dio, confessando il proprio peccato, e allora come Abramo anche Davide sperimentò il credito della giustificazione. La grazia di Dio messa in conto a suo favore e cantò la beatitudine di un uomo quando il suo peccato non è addebitato, ma è perdonato ed è coperto. È molto interessante questa parola. Il peccato è coperto. Coperto. Cosa aveva fatto Davide? Aveva tentato di coprire il suo peccato, ma in questo caso non sta parlando del peccato coperto dal peccatore che non vuole farsi scoprire, ma del peccato coperto dalla grazia di Dio, sufficiente a perdonare i nostri peccati. Dio non lo vede più, quel peccato. Come Paolo afferma nel capitolo 3, questo è per mezzo del sacrificio propiziatorio di Cristo, che avviene molti anni dopo la vita di Davide. Ma è come se tutto quello fosse in attesa che Cristo arrivasse, e così Dio fu paziente perché Cristo alla croce avrebbe saldato il debito. Per fede, senza opere, per la sua opera, la beatitudine è per chi corre al riparo della croce. Nella parte centrale del brano, Paolo è ancora più specifico e afferma che la circoncisione non può produrre questa beatitudine che viene dalla giustificazione. Infatti Abramo, dice, fu giustificato in Genesi capitolo 15, no? Ma quando ricevette il segno della circoncisione? Anni dopo, 14 anni dopo, in Genesi capitolo 17. E inoltre, sottolinea Paolo, ben 430 anni dopo fu data la legge. Abramo era già morto, fu data la legge. E Abramo ricevette prima di questa legge la promessa di essere erede del mondo. Questa è la terza parola chiave che Paolo usa in questo brano. Prima ha parlato di giustificazione, poi di beatitudine, adesso di promessa di essere erede, eredità. E ciò che risulta evidente dall'argomentazione di Paolo è che così come la giustificazione non dipende dalle opere, così come la beatitudine non dipende dalla circoncisione, l'eredità non dipende dall'osservanza della legge. Non dipende da quanto tu sei obbediente, in poche parole, pensando a noi oggi. Ma quindi se non dipende dalla nostra capacità e fedeltà, da chi dipende l'eredità? Da chi dipende questa promessa dell'eredità per Abramo, ma anche per noi? La stessa promessa fatta a Abramo e la stessa promessa fatta a noi. Una eredità, un tesoro. Da chi dipende? Da chi è sempre fedele? Dall'unico che è capace di essere. Dall'unico che dice quella parola e quella parola succederà, dal padrone dell'eredità, da Dio. Dio garantisce questa eredità. Dio fece ad Abramo la promessa di essere erede del mondo. E questo perché la promessa di Dio ad Abramo non era una promessa soltanto di carattere fisico, la terra, ma era una promessa di carattere spirituale, erede del mondo intero. La promessa della discendenza fatta ad Abramo implica la promessa del discendente, del grande discendente. C'era una discendenza, Matteo capitolo 1, versetto 1, dice che quello è il Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Abramo. Quindi c'è un discendente che va oltre la vita di Abramo, oltre la vita dei figli di Abramo, e questo discendente è il Signore Gesù, il Messia, il Cristo. Lui è l'erede di tutte le cose. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Perciò scrive Paolo ai Corinzi, nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Se abbiamo Cristo, abbiamo tutto. Se abbiamo Cristo, abbiamo tutto quello che Cristo ha. Perché siamo uniti a Cristo, tutto quello che appartiene a Cristo appartiene a noi. E chi garantisce questo? Il Padre. Cosa dimostra tutto questo? Ancora una volta, tutto questo esalta la gloria della grazia di Dio che viene a noi prima che siamo capaci di compiere qualunque opera. Infatti, la fede messa in conto di giustizia, cosa dice Paolo? È quella che crede che Dio giustifica chi? L'empio. L'empio, il peccatore. Dio giustifica il peccatore. Dio ci giustifica quando noi siamo peccatori, non quando siamo santi. Dio ci rende santi, ci giustifica quando siamo peccatori, con un unico atto sovrano che ha efficacia una volta per sempre. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Esalta la gloria della grazia di Dio. Ed esalta la fedeltà di Dio nel compiere il suo piano e la sua promessa di benedizione per le famiglie, i popoli della terra. Ora, quali sono alcune implicazioni pratiche per la vita di tutti i giorni quando pensiamo alla giustificazione? La giustificazione ci incoraggia a godere della nostra identità in Cristo. La nostra storia è parte inclusa nella storia che Dio sta portando avanti, nella storia di redenzione di un popolo. La nostra salvezza non è accidentale, ma è voluta da Dio. La nostra salvezza non è individualistica, appunto, ci chiama a far parte di un popolo di Dio composto da giudei che seguono le orme della fede di Abramo e da gentili che sono circoncisi nel cuore sotto un solo capo che è Cristo. Wow, che piano meraviglioso, iniziato con un uomo che non aveva figli, che non poteva pensare niente del genere. Dio poteva pensare qualcosa del genere e portarlo avanti con fedeltà. Seconda cosa, la giustificazione ci incoraggia a non coprire il peccato. La giustificazione ci incoraggia a non coprire il peccato. Beato l'uomo, cui peccato è perdonato ed è coperto, ma non da noi, coperto dalla grazia di Dio. Sebbene siamo giustificati una volta per sempre, il peccato che commettiamo, oltre a offendere la santità di Dio, ci priva della gioia, della salvezza. E allora, poiché siamo perdonati, confessiamo con fiducia il nostro peccato davanti a Dio, andiamo a Lui con fiducia quando cadiamo, perché Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E infine, la giustificazione ci incoraggia riguardo la sicurezza eterna della nostra salvezza. Da chi dipende la nostra eredità? Da chi dipende la nostra salvezza? Da Dio. Perché? Perché proviene da Lui, perché non è in base alle nostre opere, ma è in base soltanto alla sua grazia e fedeltà. Lui porterà a compimento l'opera che ha iniziato in noi. Siamo saldamente nelle mani dell'Onnipotente, come Gesù ha promesso, che nessuno potrà rapire le sue pecore dalla mano del Padre.
Ci fermiamo qua per oggi, parleremo della fede di Abramo una prossima volta, quindi abbiamo ancora una puntata. Tre elementi che la giustificazione ci ricorda. Godere la nostra identità in Cristo, non cercarla altrove. Non cercarla altrove. Non cercarla in quello che gli altri pensano di te. Non cercarla nella soddisfazione che viene da quello che realizzi. Cristo ha già realizzato tutto per te. Riposa in Lui, confida in Lui. La tua identità, la mia identità, la nostra identità dipende da Lui. La giustificazione ci incoraggia a non coprire il peccato, il nostro, quello di noi come comunità. Andiamo al Signore con un cuore che sa di essersi già appropriato per la grazia di Dio della giustificazione che viene da Lui. Un cuore che può contare sull'amore di Dio, sul perdono completo per l'eternità. Non copriamo il peccato non ci dà la gioia, il peccato non ci darà quello che promette di darci, solo Dio ci darà quello che promette di darci. Non copriamo il peccato e siamo certi della nostra salvezza, è nelle mani di Dio. Non dipende da me, non dipende da voi, non dipende da quello che faremo, ma dipende dalla sua fedeltà. Preghiamo. Signore, vogliamo ancora ringraziarti per la tua parola, per il tuo piano eterno che tu hai manifestato in Cristo. Vogliamo ringraziarti per la tua efficacia nel adempiere questo piano. Vogliamo ringraziarti per il tuo essere fedele nel mantenere le promesse. Vogliamo ringraziarti perché a dispetto delle circostanze tu porti avanti l'opera tua e vogliamo ringraziarti perché ci includi in questo piano, perché vuoi fare un'opera in noi, perché vuoi compiere l'opera tua in noi. Signore, aiutaci a guardare a te con fiducia, aiutaci a guardare a te con ringraziamento, come abbiamo ascoltato, con un cuore perdonato. È un cuore che prega, un cuore perdonato, un cuore che ringrazia. Signore, che possiamo venire veramente davanti a te in piena fiducia e, Signore, che possiamo raccontare questa grande opera che tu hai compiuto in noi e stai compiendo in noi. Questo grande popolo che tu ti stai formando, che possa essere un popolo che proclama la gloria della tua grazia, che vive la tua grazia, Signore, che riposa nella tua grazia, nella tua giustizia data a noi. Attraverso tuo figlio Gesù.